Grazie mille, il Signore vi benedica. Buonasera, ed è un privilegio essere di nuovo qui stasera a Dobson Creek. Circa 9 anni fa ho avuto uno sbocco, una prima grande opportunità. Ero quassù in una breve vacanza e stavo predicando dall'altra parte della strada, qui da qualche parte. Sono tutto confuso. La città è cresciuta così da quando sono stato qui l'ultima volta da fratello Hunter. Ho tenuto il servizio per lui. Poi ho deciso che se il Signore mi avesse dato un'altra vacanza, ebbene, sarei venuto di nuovo in questa direzione. Così volevo onorare il nostro Signore e avere un po' di comunione con i fratelli e le sorelle di simile fede preziosa. Così mi è stato concesso di potermi fermare per 3 sere in questo bel posto qui chiamato Dobson Creek. E sono così felice di poter riferire che ci siamo fermati 3 sere nella città vicina, Grand Prairie, e il nostro Signore ci ha benedetti grandemente là. E siamo così grati per questo e crediamo che Egli farà proprio la stessa cosa qui, perché Egli è lo stesso Dio quassù come lo è laggiù, ed Egli è proprio Dio ovunque. Così, ora, stasera ho pensato, di solito quando sono negli Stati Uniti e tra persone che conosco, sapete, ho avuto diversi servizi, di solito prendo un certo testo e parlo per un po', ma e poi... E le grandi campagne, bene, il manager di solito parla ed io vengo dalla mia stanza in preghiera dentro e parlo circa 5-10 minuti e poi chiamo la fila di preghiera. Ma stasera pensavo e potremmo proprio parlarci per un po' e fare più conoscenza. E quindi penso che sarebbe meglio se ci conoscessimo meglio. E sappiamo che siamo cristiani e concittadini del Regno del Cielo. E poi siamo in quel modo e forse non ci siamo mai incontrati prima in vita. Beh, è bello se ci conosciamo un po' di più. Ho pensato che nel farlo sarebbe stato un ottimo momento per fare conoscenza con voi, in un certo modo introducendo le riunioni. Credo che il microfono si sia spento da qualche parte. Io non sono sicuro, ma io ho sentito la mia voce smettere di echeggiare lassù e ora è tornata di nuovo. Ho pensato quindi di darvi un breve resoconto della riunione. Di solito quando andiamo in una città o in qualche nazione, il Signore mi ha permesso di andare praticamente ogni nazione del mondo tenendo riunioni e noi così grati a Lui per questa opportunità. Per la mancanza di istruzione e così via che servirebbe per essere un ministro, Egli mi ha concesso per la sua grazia un altro modo per parlare al suo popolo, cioè introducendo per loro una scrittura di Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno, il grande risorto Signore Gesù. E in questo, vedendo visioni che sono state qualcosa che ho avuto il privilegio di vedere da Dio fin da bambino. Senza dubbio molti di voi qui hanno letto i libri e così via della testimonianza della mia vita e forse siete stati in alcuni servizi. Ma le visioni non guariscono nessuno. Nessuno può guarire un altro. E la parte principale dei miei servizi si basa naturalmente sulla salvezza. La guarigione divina è minore. E nessuno può mai porre enfasi su una cosa minore. Ma circa l'86% del ministero del nostro Signore era guarigione divina. Egli lo faceva per attirare l'attenzione delle persone. Come un mio prezioso amico, uno dei miei primi manager, ed è stato con me finché è diventato troppo anziano per andare, penso che una delle sue chiese sia qui in città, chiamata l'Alleanza Missionaria Cristiana, il dottor F.F. Bosworth. Era solito dirmi, diceva, fratello Branham, la guarigione divina è un'esca che mette all'amo. Non mostri al pesce l'amo, gli mostri l'esca. Lui afferra l'esca e prende l'amo. Quindi è quel modo, in un certo modo, come viene usata la guarigione divina. Noi, il Signore fa qualcosa per mostrare che Egli è presente. E quando viene afferrata l'attenzione delle persone per vedere la presenza dello stesso Dio che li ha creati e li giudicherà al giudizio, allora sono disposti a venire nella sua linea. Quindi sono grato per l'opportunità. Facendo questo, molte volte gli uditori sono numerosi e diamo loro un biglietto di preghiera per tenere un numero. Poi chiamiamo quei numeri sul palco e preghiamo con loro. Ora, non ho mai guarito nessuno in tutta la mia vita, ma ho visto il Signore guarire decine di migliaia con dichiarazioni documentate di medici e grandi ospedali come quello De Maio. E l'ho visto nel mio breve ministero di 28 anni per lui, con dichiarazioni documentate fino ad oggi risuscitare 4 persone morte che erano passate oltre la cortina del tempo e sono risorte, di cui abbiamo dichiarazioni di dottori che li hanno dichiarati morti e tornati in vita. E molte volte sono stati visti in visioni come quelle in Norvegia o credo in Finlandia qualche anno fa. È stato visto in una visione 3 o 4 anni prima che accadesse. Ho fatto in modo che tutti lo mettessero nelle loro Bibbie in tutte le nazioni e così via. E quando avvenne, allora videro che era giusto. Credo davvero che i doni e le chiamate siano senza pentimento. Credo che siano doni che vengono da Dio. E credo che ogni chiesa locale dovrebbe avere 9 doni spirituali che operano in essa, secondo 1 Corinzi capitolo 12. Ora siamo a mio modo di insegnare. Io non appartengo a nessuna organizzazione. Una volta appartenevo e sono stato ordinato nella Chiesa Battista Missionaria e poi ho rinunciato a quello non perché ci fosse qualcosa di sbagliato nella Chiesa, ma perché potevo stare tra le persone nella breccia ed essere un fratello per tutte le persone. E quella poca influenza che avevo poteva essere data dal Signore, non sarebbe andata ad una certa organizzazione, ma sarebbe stata per tutte le chiese e tutti i popoli, ed è stata la mia scelta fare ciò. È un grande privilegio stasera essere in questa chiesa, questa organizzazione qui che possiede questa chiesa, che comprendo essere la Chiesa Unita. Non credo di aver mai avuto il privilegio di parlare da un pulpito della Chiesa Unita prima, e ritengo questo un grande privilegio. Confido che Dio benedirà questo consiglio di amministrazione che ci ha permesso di avere questo bellissimo edificio per l'adorazione di Dio. Possa il Signore benedire quei fratelli, benedire il pastore. Possa crescere per essere una chiesa potente, potente più di quanto lo sia ora, se ciò è possibile. E ogni chiesa che è rappresentata qui. Rappresentiamo solo una cosa ed è Cristo. E loro, penso che Egli sia l'oggetto principale della nostra adorazione e della nostra dedizione. Alcune persone vanno in una direzione, alcune vanno in un'altra. Come una volta che entrai in un edificio, c'era un ministro metodista, il reverendo Ernie Clark. A quel tempo era un ministro battista, il signor Bohannon era seduto là. Charlie Bohannon, che era l'ex maestro massone, era il sovrintendente della compagnia per cui lavoravo. Padre Elpin venne, un prete irlandese, e disse: ora cosa dovremmo fare tutti noi ora? Siamo tutti seduti insieme. E il vecchio prete fece un'osservazione che mi è sempre rimasta impressa. Prese un pezzo di carta e disegnò un piccolo cubo e scrisse Los Angeles. Disse, poi tracciò diverse linee che scendevano verso Los Angeles. Disse, ora qui c'è Billy, quello ero io. Disse, va giù su quella che potremmo dire la linea Pennsylvania. Disse, qui c'è il fratello Clark e scende su quella che chiamano la linea Southern. E diverse linee che passavano, disse, portano tutta a Los Angeles. Soltanto resta sul tuo treno. Così pensai in un tempo simile che fosse un'osservazione davvero buona per un prete irlandese. E quindi quello è, c'è molta verità in quello, però la cosa principale non è quello che credete, ma a chi credete. Ecco. E noi crediamo stasera che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, che è nato dalla Vergine Maria, soffrì sotto Pilato, fu crocifisso, risorse il terzo giorno e ascese in cielo, e stasera siede alla destra della Maestà di Dio, là, sempre vivente, per fare intercessione sulla nostra confessione. Perciò egli non può intercedere per noi finché prima non confessiamo che egli ha fatto l'opera. È un'opera compiuta. Ora potrei fare questa affermazione che ogni guarigione, ogni salvezza è ciò che Dio ha ottenuto per noi tramite Cristo. È già un'opera finita. Ora ricordatelo mentre si prega per voi o ditelo ai vostri amici che non c'è niente che possiamo fare per migliorarlo, niente che possiamo fare per farlo avanzare. L'unica cosa che possiamo fare è insegnarlo, vedete, che è già stato raggiunto. Dio stesso lo fece per noi al Calvario e là egli fu ferito per le nostre trasgressioni, ferito per la nostra iniquità. Il castigo della nostra pace fu su di lui e per le sue lividure siamo stati guariti. È un tempo passato. Ora sta a voi e me appropriarci della fede in noi stessi, accettare ciò che Cristo ha fatto per noi. E nel momento in cui lo accettiamo e confessiamo che Egli l'ha fatto, allora Egli è seduto alla destra di Dio per fare intercessione sulla nostra confessione. Ora la parola confessare è la stessa parola, i ministri qui lo sanno, dice professare, ma professare e confessare sono la stessa parola. Professare ciò è confessarlo. Viene dalla stessa parola greca. E sappiamo che ciò, dobbiamo confessare che Egli l'ha fatto, ed Egli non può farlo finché noi non lo confessiamo. E poi Egli è un sommo sacerdote per fare intercessione su ciò che confessiamo che Egli ha fatto per noi. Quello crea fede in un'opera finita che Cristo ha fatto per noi al Calvario, proprio così semplice. Ora, quello è il Vangelo non contaminato. Ora, oggi, quando parlate di guarigione divina, è una cosa piuttosto delicata tra molte chiese che io, nella nostra, in America, e molti di voi presbiteriani sapete, che è una grande ricerca su e giornali in tutta la nazione e così via, che dobbiamo riportare indietro la chiesa presbiteriana al primo insegnamento apostolico del battesimo dello Spirito Santo, parlare in altre lingue, avere servizi di guarigione e così via nelle riunioni. Molte delle grandi chiese negli Stati Uniti stanno cercando di tornare a quel programma. Il grande Billy Graham, di recente, nella sua dichiarazione in un sermone, disse: non possiamo più ignorare la chiesa pentecostale, disse, perché è una delle chiese in grande crescita. Poiché la chiesa pentecostale sta superando tutte le chiese messe insieme, l'organizzazione pentecostale, il Our Sunday Visitor, il giornale cattolico l'anno scorso ha dichiarato che la chiesa cattolica universalmente ha annunciato 1 milione di convertiti l'anno scorso, ma la chiesa pentecostale ne ha registrato 1.500.000 convertiti lo scorso anno da sola. Così supera tutte le chiese a motivo della sua associazione evangelistica in tutto il mondo. E certamente sono ministri che sono ben conosciuti. E quanti degli altri di cui non sappiamo niente? Ora, ma la Pentecoste non è un'organizzazione, la Pentecoste è un'esperienza che va a qualsiasi credente. La Pentecostale non può essere organizzata, la Pentecoste è un'esperienza. Va alla Chiesa Anglicana e alla Chiesa Unita, alla Metodista, alla Battista e alle Presbiteriane. Chiunque voglia venga, è una restaurazione del messaggio apostolico che la stessa Chiesa Cattolica iniziò una volta. La Chiesa Cattolica, la prima Chiesa Cattolica era una Chiesa Pentecostale e poi naturalmente si è organizzata nel III secolo dopo il Concilio di Nicea, si formò in quella che chiamano l'Organizzazione della Grande Chiesa Cristiana Universale. E da lì poi vennero Martin Lutero e John Wesley e avanti così via al punto che ora siamo 900 e qualcosa diverse organizzazioni. Ma lo sfondo di tutto il cristianesimo è la Pentecoste. E se quella era l'idea di Dio di una chiesa all'inizio, Dio è infallibile e non può cambiare. È la sua idea di chiesa oggi. E quella è un'esperienza che può avere ogni uomo che appartiene a qualsiasi di quelle organizzazioni. Può avere la stessa esperienza nell'organizzazione in cui si trova. La cosa principale è solo ricevere l'esperienza. Ora, inoltre, vorremmo dire che ogni sera i ragazzi sono venuti, principalmente mio figlio, e danno alle persone un biglietto di preghiera. Lui prende i biglietti di preghiera e sta davanti a voi e li mescola tutti. Dà un biglietto di preghiera a chiunque ne voglia uno. Ora cercate di essere qui domani sera non più tardi delle 7:30, così non interromperemo i servizi. Quella sera poi veniamo, non abbiamo alcun modo di fare dove chiameremo. Non sappiamo dove potrebbe essere, potremmo iniziare da 1 a 15, 20, forse iniziare da 20 indietro, iniziare da 50 e andare da questa parte, quella parte, solo unirli insieme in modo che la gente non si riunisca e dica. Ora, se non ho il numero, se non ho da 95 a 100, voglio, non lo voglio, vedete? Ma non sapete da dove verrà chiamato, aspettiamo fino a quando arriveremo là. E quindi questo fa sì che lo spirito inizia a muoversi negli edifici, poi fuori negli uditori. La gente inizia a credere a Dio e lo Spirito Santo va proprio nell'uditorio e sceglie. Li fa uscire là dall'uditorio, ovunque si trovino, così lo Spirito Santo non è legato ad un biglietto di preghiera o così via. E il biglietto di preghiera è solo un numero per evitare che sia con... Voi direi stasera, probabilmente 200 persone qui dentro, io non molto sulla stima delle folle, ma alla fine direi forse 150, 200 persone. Bene, allora se è così, direi che in questo piccolo gruppo ci sarebbero probabilmente 50 persone che vogliono si preghi per loro. Chiediamolo soltanto, quante persone qui dentro hanno una malattia che vorreste che Dio vi guarisca? Alzate le mani, tutti ovunque, vedete? Più della metà di loro. Ora, chi sarà il primo a salire sul palco? Ecco dove avete, dobbiamo avere biglietto o qualche modo per farlo. Ora, domani mattina, mi sembra di capire, alle 9 all'hotel del Windsor ci deve essere una colazione. Immagino tu l'abbia già annunciato, vero fratello? Va bene, devo parlare io, è così? A colazione, sono felice che tu venga. Penso che sia una colazione aperta a tutte le persone, saremmo felici se veniste. E poi domani sera, di nuovo alle 7:30. Ora chiniamo i capi solo un momento mentre parliamo all'autore del libro che leggeremo. Benevole e potente Dio, che prima ancora che ci fosse un atomo nell'aria o una molecola in un atomo, tu eri Dio. E in questo grande essere chiamato Dio c'erano attributi. C'era un attributo di essere padre, un attributo di essere Dio, un attributo di essere un guaritore, un attributo di essere un salvatore. E non c'era niente da salvare o niente per adorarti. Così tu eri proprio la grande fonte di tutta l'intelligenza. E tu hai creato angeli, poi sei diventato un Dio, e poi da là hai creato l'uomo e così via. L'uomo cadde, il grande attributo di Dio si mostra stasera come un salvatore. Quando hai creato l'uomo, sei diventato un padre. Ed ora l'uomo si è ammalato a causa della caduta, quindi il grande attributo di Dio, che è di essere un guaritore, ora si mostra sulla terra come Cristo il guaritore. Quanto siamo grati per questi attributi che sono stati mostrati nelle nostre vite, poiché sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, perché qualcosa è avvenuto in noi che ci ha portato dalle cose del mondo all'associazione come figli e figlie con il vivente Dio Onnipotente. I nostri cuori fremono di gioia a causa di questa esperienza. Siamo felici, Padre, e cerchiamo di associarci con gli altri affinché altri possano godere di queste grandi benedizioni di redenzione che ci sono state date tramite la sofferenza del nostro Signore. Salvezza dell'anima, lo Spirito Santo che opera fra le persone e vedere compiuti guarigioni e miracoli. E la mano del Dio vivente che si muove fra noi. Siamo così grati di questo. Padre, prego che tu benedica i nostri fratelli e sorelle intorno a Dobson Creek e le regioni intorno. Possa non esserci una persona malata o afflitta fra noi quando i servizi finiranno. Benedici i tuoi ministri, Signore. Possa l'impatto del nostro radunarci insieme iniziare un risveglio all'antica in tutta la provincia. E grandi segni e prodigi possano accompagnare questo risveglio. Crediamo di vivere nel tempo della fine, Padre. Come siamo alla fine di questo giorno di 24 ore. Crediamo che mentre il sole sta tramontando attraverso l'orizzonte occidentale, che anche il sole della civiltà sta tramontando. E la fine del tempo è vicina, e il sole di giustizia è pronto a sorgere con guarigione nelle sue ali. Concedi, oh Signore, che questo possa essere cosa vitale per le persone, affinché possano afferrare queste piccole verità, aggrapparsi ad esse e ricordare che un giorno ognuno di noi dovrà stare nella Tua augusta presenza e rendere conto di ogni pensiero che passa per le nostre menti. Quindi da me e alla mia gente, ai tuoi figli sulla terra, pensieri puri, santi, fedeli, affinché non ci dissociamo dalle tue parole, sapendo che la tua parola è verità e tu sei il Dio infinito, infallibile, onnipresente, onnisciente e onnipotente. Quindi, Padre, tu conosci ogni cosa e sei onnipresente per fare per noi ciò che sarebbe estremamente abbondantemente al di là di tutto quello che potremmo fare o pensare. E noi crediamo che tu ce lo concederai. E oh Padre Dio, fai qualcosa qui stasera tra le persone che creerà un tale allarme in questa piccola città. Concedi, Padre, che i cuori dei cristiani siano commossi e che quando arriverà domenica ogni chiesa sia piena fino al massimo. I peccatori si ravvedano, grandi servizi di guarigione che si svolgono ovunque affinché in tutto il paese si sappia e c'è un risveglio del Dio vivente a Dobson Creek, British Columbia. Padre Dio, quanto a me stesso mi pongo sull'altare, usalo Signore in qualsiasi modo tu ritengo opportuno. Tutti noi lo facciamo e chiediamo le tue benedizioni mentre aspettiamo ancora la tua parola. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Ora, solo a titolo di contesto, vorrei leggere da San Giovanni 12, 20 e 21, prendere una breve scrittura familiare solo per parlare, non per predicare, perché sono voglio solo parlarvi in modo che, solo disporre questo in modo che lo vediate, ne abbiate una concezione. Credo che la Bibbia abbia detto, venite, ragioniamo insieme, dice il Signore, in Isaia il 18 capitolo. Venite, ragioniamo insieme, dice il Signore. Ora penso sia quello che dovremmo fare, ragionare. Così, solo in modo di, per avere un contesto, voglio leggere questo versetto. Or v'erano certi greci di quelli che salivano alla festa per adorare. Costoro dunque accostatisi a Filippo che era di Betsaida, città di Galilea, lo pregarono dicendo, Signore, noi vorremmo vedere Gesù. E poi in Ebrei 13:8 leggiamo questi versetti qui. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora c'è una bella domanda. Ed ora, per dividere giustamente questo e darne un'interpretazione sensata, al meglio della mia conoscenza è questa. Tutti noi sappiamo che come credenti cristiani che un giorno dovremo stare nella presenza di Dio. Lo sappiamo, dovremo stare nella Sua presenza perché siamo creature della Sua creazione. E come cristiani crediamo che questa Bibbia è l'infallibile parola di Dio. Io sono, se non posso accettarla ogni parola, allora io non posso avere fede. Potete, non potete avere fede in qualcosa su cui voi siete in dubbio, perché dovete avere fede in qualcosa in cui credete. Quindi se la parola è contraddittoria o essere intesa per un'altra epoca o un altro popolo e gli scritti in essa alcune scritture sono vere e altre non sono vere, come la gente vorrebbe farci credere o cerca di farlo? Allora per me essa non è nemmeno, è la cosa più confusa. Io non la terrei neanche a casa mia perché non lascio che la letteratura del mondo entri in casa mia. E se questo libro contraddice se stesso, promette qualcosa che poi non sosterrà, allora io, essa non è la parola di Dio. Ora ricordate, Dio è infinito ed Egli è onnipotente ed Egli è onnipresente, perché è onnisciente o è...
Then
Ora notate, allora questa parola è la verità, e se è la verità, è la parola di Dio. E nessun uomo vale più della sua parola. Vogliamo sempre firmare dei contratti uno con l'altro, ma a me è sempre sembrato che se firmo un contratto con un uomo non ho molta fiducia in lui. Ma se ho fiducia nell'uomo, non firmiamo alcun contratto, la nostra parola è quello che vale. La vostra parola è la vostra garanzia. E se non posso dirvi la verità, allora la mia parola non è valida. E se Dio ci ha detto qualcosa che non è verità, allora questa non è la parola di Dio, o Egli non potrebbe essere Dio. Come può Egli essere il Dio infinito e poi dire qualcosa di sbagliato, vedete? Quindi credo che questa è la parola di Dio e che la giusta attitudine mentale verso una qualsiasi di quelle promesse divine là dentro la porterà a compimento. Ora io dico che potrebbero esserci promesse là dentro che non potrei portare a compimento, come Enoch camminò con Dio per 500 anni e fece una passeggiata pomeridiana, andò a casa con lui senza morire. Vorrei avere quel tipo di fede, ma non vorrei ostacolare qualcun altro che avesse quel tipo di fede. Quindi dobbiamo credere che sia la parola di Dio. Ora osservate questo. Quei greci esprimevano bene il desiderio di ogni persona che abbia mai sentito parlare di Gesù Cristo. Perché dissero nel loro, quello che volevano era, signori, vorremmo vedere Gesù. Non desideravano sentirlo insegnare, non chiedevano di vedere nessuno di quei miracoli. Non dissero, facci vedere i miracoli di Gesù, lasciate che lo ascoltiamo insegnare per un poco. Dissero, signori, vorremmo vedere Gesù. Ora, erano entusiasti perché avevano sentito di Lui. Ora, fede viene dall'udire, udire la parola. Ora, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Così vennero per vedere la parola fatta carne. Cristo era la parola di Dio fatta carne. Ora, se Egli era allora, permise a queste persone di vedere Cristo e noi stasera desideriamo vederlo, allora perché non potremmo vederlo proprio come lo videro loro? Ora, quanti qui dentro vorrebbero dire vorrei vedere Gesù? Vediamo le vostre mani. Proprio in tutto l'uditorio, non importa se siete cristiani, peccatori o meno. Vorrei vedere Gesù. Ebbene, se quello è il nostro desiderio ed è lo stesso desiderio che avevano quei greci che andarono alla festa, era la festa di Pentecoste, e quando arrivarono, il loro desiderio, avevano sentito parlare di Lui, ma volevano vederlo. Così ottennero il loro desiderio richiedendolo tramite un servitore di Cristo. Allora, se Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora non potremmo ottenere il nostro desiderio come poterono loro, se Egli è lo stesso. Non dovremmo essere in grado di vederlo proprio come loro. Se non è così, allora c'è qualcosa che non va nella sua parola, perché Egli qui ha detto che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebbene, allora, se stasera lo cercassimo, e lasciatemi citare un'altra promessa, non cercherò di prendere troppo del vostro tempo perché so che state coltivando e dovete seminare i vostri semi e così via. Io non voglio occupare ciò, ma qui abbiamo dei semi che fanno crescere un diverso tipo di vita, quindi poniamo questi semi nei nostri cuori perché sono vita eterna per tutti coloro che l'accetteranno e la crederanno. Ora Gesù disse, dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò là in mezzo a loro. Ora allora quello deve portarlo in nostra presenza ora. Allora se Egli è qui, il Cristo è invisibile, allora perché non possiamo vederlo come quei greci volevano vederlo? Perché Egli è lo stesso in ogni modo, tranne il corpo cardinale, corpo fisico piuttosto. Egli è lo stesso Cristo. Ebbene, come potremmo sapere che Egli è qui? Come potremmo capire che Egli è qui? Ora, Egli fece questo genere di promesse. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più. ma voi mi vedrete perché io sarò con voi persino in voi fino alla fine del mondo. Ora, egli promise di essere nella sua Chiesa operando con loro, e le opere che faccio io le farete anche voi, più di queste farete perché io vado al Padre mio. Quello è San Giovanni 14 capitolo, penso l'8 versetto, poiché possiamo fare più di quanto egli potrebbe. La Re Giacomo dice maggiore, ma la traduzione originale è di più, perché non c'è niente di maggiore. Egli guarì i malati, risorse i morti, fermò la natura, ma dove egli era in un uomo, Dio lo era allora. Adesso egli è nella sua Chiesa universale. Così egli può fare di più tramite la Chiesa di quanto poteva solo in una persona. Ora, che tipo di persona cercheremmo se stasera cercassimo di trovare Gesù a Dobson? Vorreste vederlo, quindi? Che tipo di persona cercheremmo? Cercheremo una persona vestita in modo strano, un uomo vestito con abiti religiosi, come vesti o colletti rigirati o qualche altro religioso? No, perché Gesù indossava abiti comuni. Egli. Cercheremmo qualcuno che sembrasse diverso da qualcun altro? No, egli era un uomo, sembrava proprio un uomo qualsiasi. Egli entrava e usciva, uomini, tutti sapevano che egli era solo un uomo comune. Ed ecco dove i giudei non potevano capire lui essere, farsi Dio e tuttavia essere un uomo, perché conoscevano sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle, si chiedevano da dove venisse tutta questa grande sapienza, da dove venisse. Egli non conosceva nessuna scuola, egli, essendo un educatore, non c'è traccia che lui trascorse un giorno in nessuna scuola da nessuna parte. E abbiamo proprio testimonianza persino che gli apostoli, tutti loro erano più o meno persone illetterate, ignoranti. Colui al quale Cristo si compiacque di dare le chiavi del regno non sapeva nemmeno firmare il proprio nome. Non sto cercando di sostenere l'ignoranza, sto solo cercando di dirvi che non possiamo educare le persone a vedere Dio. Dio non è conosciuto per istruzione o scienza, egli è conosciuto solo per fede. E l'unico modo in cui potete trovarlo è credergli. Quello è il programma che egli ha stabilito, così che gli ignoranti e istruiti insieme potessero godere della comunione della sua presenza sulla base della fede nella sua parola. Quindi che tipo di persona cercheremo se non cercassimo quel tipo di persona? Oggi troviamo tali, non lo dico in modo critico, ma lo dico per essere sincero. Poiché oggi troviamo le nostre chiese adornate negli edifici migliori, troviamo il nostro ministero nelle vesti più belle e i nostri cori e il nostro con il miglior cantare. Troviamo i nostri ministri con un PhD, LL, tutti i tipi di lauree. Ma dov'è quel Gesù? Il dottor Morris Reed, il presidente delle grandi missioni del Sudan, le più grandi al mondo, è venuto da me di recente nella stanza e ha detto: fratello Branham, ho abbastanza laurea con laurea d'onorem da tappezzare il tuo muro. Egli disse: ma dov'è Cristo in tutto ciò? Gli insegnanti hanno sbagliato. Dissi: non direi questo, signore. Dissi: io come una persona con un'istruzione di scuola elementare non potrei dire che quei grandi bravi insegnanti si sono sbagliati. Ma le hanno detto la verità. Ma Cristo non viene per lauree che si ottengono qui attraverso la teologia. Cristo viene per fede. Egli non è un mito, egli è una persona. Lo Spirito Santo non è un pensiero, esso è una persona. Quando egli, lo Spirito Santo, verrà, ed egli ha un pronome personale, quindi esso è assolutamente, è la persona di Cristo nella forma dello Spirito Santo che vive in voi. Gesù disse: io sono la vite e voi siete i tralci. Ora la vite non porta frutto, i tralci portano frutto. Così dunque egli deve usare voi e me, i nostri occhi, le nostre labbra, il nostro udito, il nostro parlare, tutto. È lui che parla tramite noi. Io sono la vite, voi siete i tralci. Quindi sarebbe l'associazione di Cristo nel suo popolo, se potessimo vederlo agire oggi come fece allora. Perché è una promessa alla sua Chiesa: voi dimorate in me, la mia parola in voi, chiedete ciò che volete. Oh, così tante migliaia di promesse potrebbero essere citate qui, ma è Cristo nella sua Chiesa. Quello che abbiamo fatto fra tutti noi, suppongo di essere in un uditorio misto come al solito, Ma quello che abbiamo fatto, abbiamo associato Cristo ad una concezione intellettuale di un Dio storico. Se egli è un Dio storico, a cosa ci servirà oggi? Se egli non è lo stesso Dio per questa generazione come era nell'epoca apostolica, a cosa servirebbe il Dio di Mosè se egli non fosse lo stesso Dio oggi? A cosa servirebbe un Dio che guarisce, che ha guarito i malati nel suo giorno, e se egli non è lo stesso oggi? Se mettessi in dubbio la guarigione, certamente metterei in dubbio la salvezza, perché sono entrambi il pegno della nostra salvezza, del nostro completamento. Se ora abbiamo solo il pegno della nostra completa redenzione. Quando potete vedere l'ombra di un uomo con un cancro sarcoma che torna di nuovo ad un uomo nuovo ed è reso sano e forte? Quello è un segno che un giorno avremo un corpo glorificato, perché solo un Dio vivente potrebbe fare un tale miracolo. Quando posso vedere una donna per strada che è così infima, in basso, immorale, o un uomo fuori da un bar che fuma e beve e maledice e si comporta male, e dopo alcuni giorni è una persona santa, devota, che ripara tutti i suoi errori, quello mostra che qualcosa è accaduto a quell'uomo, vedete? Parla di un'altra terra. Siamo cittadini non del Canada, noi ne siamo cittadini degli Stati Uniti. La nostra cittadinanza è dall'alto, siamo cittadini del Regno di Dio. Quando vado in Germania osservo il loro modo di fare, hanno le loro idee. Vengo da una delle più grandi riunioni dove abbiamo avuto una media di 10.000 anime salvate ogni sera, 50.000 salvate in 5 notti. E poi scendendo per strada c'erano i santi con grandissimi boccali di birra bevendo il più veloce possibile, lodando il Signore il più forte possibile, vedete? Ebbene loro, quella è la loro abitudine in Germania, vedete, non ci prestano alcuna attenzione e così via. Trovate diversi tratti in diverse nazioni, lo troviamo in Canada, lo troviamo negli Stati Uniti, ma poi quando un cristiano diventa un cristiano non è più un cittadino di questo mondo. Perché sappiamo chiaramente che siamo la progenie di Abramo ed egli confessò di essere un pellegrino e uno straniero. Era un cittadino di un altro mondo che cercava una città il cui costruttore e fattore era Dio. Così noi, la nostra cittadinanza è dall'alto, e dall'alto viene santità e purezza e potenza, rivelazione. Perciò siamo cittadini del Regno di Dio e come cittadini del Regno cerchiamo il nostro Re. Che aspetto a egli? Dove lo troveremo? L'unico modo sensato che potrei dirti, amico mio, stasera è quello di tornare nelle scritture e scoprire che cosa egli era ieri. Quindi quello che egli era ieri, egli sarà lo stesso oggi e lo sarà in eterno, perché egli è il Dio infinito, infallibile, immutabile. Ed ora torniamo indietro, mettiamo da parte, metterò da parte la mia tradizione battista, voi mettete da parte le vostre tradizioni metodiste e pentecostali, torniamo proprio nella scrittura e scopriamo cosa egli era. Ora quello dovrebbe essere logico, sensato, e allora scopriremo se possiamo vederlo o meno, se egli ci visiterà stasera, e sono certo che saremmo molto felici se egli lo facesse. Notate, torniamo indietro, leggiamo da San Giovanni il 12° capitolo, torniamo al primo capitolo di San Giovanni e iniziamo. Scopriamo subito dopo la sua nascita che iniziò il suo ministero pubblico. La prima cosa che troviamo che fece fu pregare per i malati ed egli era associato alla guarigione divina all'inizio, pregando per i malati. Grandi miracoli accompagnavano le sue preghiere, perché il Padre rispondeva alle preghiere di suo figlio. Allora sappiamo che c'era un popolo in quel giorno che aspettava un Messia. Non perdiamo questo punto ora. Stavano aspettando un Messia. L'unto, un Cristo che era stato promesso dai profeti del Vecchio Testamento. Dalla Genesi in poi era stato promesso l'arrivo di un Messia. Ogni generazione aspettava l'arrivo di quel Messia. Ma la cosa strana, quando egli arrivò, si erano così date ad altre cose che mancarono di riconoscere che lui era il Messia. Erano così organizzati, così stretti tra il dissociandosi l'uno dall'altro, farisei e sadducei e così via, proprio come oggi. Così lo stesso segno che quel Messia doveva mostrare che egli era il Messia mandato da Dio, essi mancarono di vederlo. a motivo della loro relazione con la loro o la loro associazione con la loro denominazione. Possa io dire questo con riverenza e amore fraterno, è più o meno lo stesso oggi. Ora, quando Giovanni Battista venne sulla scena, un ministero miracoloso venne sulla scena, una predicazione fenomenale, qualcosa di simile a Billy Graham, diremmo oggi. Quando venne quel grande ministero, le persone rimasero sbalordite e molti di loro pensavano nel loro cuore che questo fosse il Messia. Ma egli disse loro che non era il Messia, era solo un precursore, che egli sarebbe venuto dopo di lui. Poi quando venne Gesù e Giovanni lo riconobbe da un segno, poiché nel deserto Dio il Padre aveva mostrato a Giovanni che non sarebbe stato sedotto nel vedere il vero Messia, perché egli avrebbe avuto un segno che lo avrebbe seguito. Ora dobbiamo ricordare che il Messia, secondo l'insegnamento del Vecchio Testamento, secondo Genesi o Deuteronomio 18:35, egli doveva essere un profeta. Mosè, il grande profeta del Vecchio Testamento che mise in ordine la religione giudaica, disse che il Signore vostro Dio susciterà un profeta simile a me. Avverrà che chiunque non ascolterà questo profeta sarà tagliato fuori dal popolo e continua a parlare di lui. Tutti gli insegnamenti del Vecchio Testamento indicavano un Messia che stava arrivando e tutti i personaggi del Vecchio Testamento rappresentarono questo Messia finché si adempì in un uomo. Davide, piangendo su Gerusalemme, dopo essere stato rifiutato, un re rigettato. 800 anni dopo il figlio di Davide, seduto sullo stesso monte, un re rigettato dal suo stesso popolo, e pianse su Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme. Giuseppe, un figlio nato tra altri fratelli, che ebbe una nascita particolare, e nacque per essere un veggente, fece sogni e vide visioni e così via. Ed era odiato dai suoi fratelli per simboleggiare il giorno stesso in cui viviamo ora. E i suoi fratelli là erano uomini famosi, patriarchi. Ma alla fine lo uccisero proprio come fecero con Cristo. Fu gettato in un pozzo venduto per quasi 30 pezzi d'argento portato su e nella sua prigionia uno fu perduto e l'altro fu salvato. Tra il macellaio o il fornaio e il maggiordomo. E così nella prigionia di Gesù sulla croce, uno perduto e uno salvato. E poi, dopo essere stato esaltato alla posizione più alta nel regno, alla destra di Faraone, il Gesù fu esaltato alla posizione più alta in cielo, la destra di Dio. E quando Giuseppe usciva al suonare della tromba, ognuno piega il ginocchio, Giuseppe sta arrivando. La stessa cosa quando suonerà la tromba, ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà Gesù Cristo è il figlio di Dio. Lo vediamo tutto simboleggiato. Guardate lì e continuamente di seguito, tutto simboleggiava fino a Giovanni. E poi il Messia apparve secondo quegli uomini là dietro, che erano unti con il suo spirito. Ed egli era Dio completamente nell'essere Messia. Egli era il Dio unto, un profeta. E quando egli venne per fare quei segni alle persone, alcuni di loro si erano così date ai loro credi di chiesa che mancarono di vederlo. Ora ripercorriamo la sua vita, troviamolo nel primo capitolo di San Giovanni. Una delle prime cose che lo vediamo fare, c'era un uomo chiamato Andrea che aveva creduto in lui persuadendo suo fratello Simone a venire a vedere quest'uomo. Simone, che in seguito divenne Pietro e ricevette le chiavi del regno, il vescovo capo della Chiesa, un pescatore ignorante. La Bibbia ha detto non istruito. Libro di Atti, il terzo capitolo, che era sia ignorante che incolto, e così è anche Giovanni. E poi quando lo troviamo che viene nella presenza di quest'uomo che era supposto essere il Messia, osserviamo cosa trovò. E se avesse trovato un uomo che era solo un grande teologo? Ne avevano in abbondanza in quel giorno, vedete? Ne avevano in abbondanza. Egli cosa trovò? Non un grande teologo, ma trovò un individuo piccolo, umile. E non appena entrò nella sua presenza, egli lo guardò in volto e disse: il tuo nome è Simone, il nome di tuo padre è Giona. E immediatamente quest'uomo ben addestrato nelle cose spirituali riconobbe che quello era il Messia. centinaia di anni da quando avevano avuto un profeta e sapevano che il successivo nella fila era il Messia. Ora ricordatelo, immediatamente quest'uomo lo riconobbe essere il Messia e cadde ai suoi piedi. C'era uno che era là, chiamato Filippo, che vide compiuto questo e vedendolo avvenire si ricordò di un buon amico. C'è qualcosa in merito. Quando vedete veramente Cristo, dovete dirlo al vostro amico. Ogni uomo si sente in quel modo verso un suo amico. Così fece il giro del monte 25 chilometri e giunse al punto in cui un amico, che era un grande studioso della Bibbia, e il suo nome era Natanaele. E lo trovò sotto un albero fuori nel frutteto di fichi che pregava. E quando Filippo lo trovò, gli disse dopo la sua preghiera: vieni a vedere chi abbiamo trovato. Ora ricordate, non il dottor PhD, vedete, non un uomo con un grande teologo. Abbiamo trovato il Messia, che è chiamato il Cristo. Disse: bene, chi è lui? Disse: Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Oh, ora quello colpì davvero quell'uomo, perché era diventato un po' associato alla Chiesa, perché era ortodosso, e disse: ora potrebbe qualcosa di buono uscire da Nazareth. In altre parole, potrebbe una cittadina così povera o una classe di persone povere che sono degenerate e di cui si parla male, conosciuto in tutto il nostro bel paese come un luogo malvagio? Sono ignoranti, sono assassini, fuori legge e così via. Potrebbe qualcosa di buono uscire da Nazareth? E vorrei che tutti avessero questo atteggiamento, la stessa cosa che è nata, che lui, Filippo, disse a Natanaele, disse: vieni e vedi, eccovi. Non rimanere a casa a criticare, vieni a vedere di persona. Lungo la strada vorrei averli sentiti parlare. Senza dubbio stavano parlando di ciò che il Messia doveva essere. Ebbene, ora Natanaele era un uomo istruito, ebbene disse: senza dubbio, certamente so quale sarà il segno del Messia, perché egli sarà un profeta. Ora, forse la loro conversazione è andata più o meno così. Ricordi il vecchio pescatore laggiù di nome Simone? Sì, lo ricordo. Ebbene, ricordi che non sapeva neanche firmare il suo nome su una ricevuta per il tuo pesce? Oh, certamente, conosco lui e anche suo padre. Lui è andato davanti a quest'uomo, ora che viene da Nazareth, questo profeta Galileo, e immediatamente appena è entrato in sua presenza, egli gli ha detto che il suo nome era Simone e che lui è il nome di suo padre era Giona. Non mi sorprenderebbe se egli ti dicesse chi tu sei. Ebbene, sarebbe stato difficile crederlo per Filippo. Ma ora ricordate, amici, cosa sto dicendo? Cosa sto cercando di portarvi? Ecco come il pubblico sapeva che quello era il segno di Gesù, il Messia. Ora vorrei lanciare una sfida su quello. Non c'è nessuno che possa contestarlo. È la verità, era un segno che doveva accompagnare il Messia. Ebbene, non appena Filippo entrò in sua presenza, portando Natanaele, Gesù si girò e lo guardò e disse: ecco un israelite in cui non c'è frode alcuna. Quello ha proprio sgonfiato questo membro di chiesa, sapeva malapena cosa. Egli disse: Rabbi, quello significa insegnante. Donde mi hai conosciuto? Non mi hai mai visto, questo è il nostro primo incontro. Come fai a sapere tali cose al mio riguardo? Disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, ti ho visto. Fin dall'altra parte del monte, che occhi, vedete, ti ho visto. Ascoltate questa citazione. Allora cosa accadde? Natanaele cadde a terra, senza dubbio lo guardò e disse: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, quel grande unto. Perché so che le scritture ci hanno detto che quello sarebbe stato il segno del Messia. Tu sei veramente colui che abbiamo aspettato.
Well, that was him yesterday.
Ebbene, se quello era lui ieri, che ci faceva conoscere dal suo popolo, ebbene, egli è lo stesso oggi. La scrittura dice che lo è. Oh, certamente ora là c'erano quelli che non lo credevano ed erano convinti, ortodossi convinti, studiano con le spalle girate, con le loro vesti e tutto, i loro grandi turbanti e così via, con tutti gli standard religiosi e il dogma che potevano avere. Erano là con grandi titoli sui loro nomi e cose simili, e la loro congregazione presente, sapendo che avrebbero dovuto rispondere alla loro congregazione su quello, non potevano contestarlo, eccolo.
The phenomena was done. Something had to be.
Il fenomeno era stato fatto, qualcosa doveva essere citato. E cosa dissero? Dissero: quest'uomo è Belzebù, il capo del diavolo, un indovino, sta leggendo le loro menti. Ora, quando loro non l'hanno detto ad alta voce, lo hanno pensato nel loro cuore, la Bibbia ha detto, e Gesù, percependo i loro pensieri, si girò e disse: vi perdonerò per questo. Ma un giorno lo Spirito Santo verrà, e quando egli verrà a fare la stessa cosa e dire una parola contro di esso, non sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo che deve venire. Quindi vedete dove ci troviamo allora in questo giorno. Dopo la morte di Gesù Cristo e dopo aver calpestato il sangue del patto con cui siamo stati santificati e averlo chiamato una cosa impura e farlo a dispetto delle opere di grazia, non rimane più sacrificio per il peccato. Ebrei, il sesto capitolo. Così vedete dove siamo? Stiamo facendo a dispetto delle stesse opere di grazia che ci hanno chiamato alla santificazione, vedete? Pronunciando una parola contro di esso. Ora cosa venne egli? Egli venne ai suoi. Chi erano i suoi? Ebrei, giudei. Ora c'erano due classi. Ci sono sempre tre classi. Non classi, non direi così. Razze di persone sulla terra. Noi tutti proveniamo dai figli di Noè, Cam, Sem e Japhet. Ora, quelli erano giudei, gentili e samaritani. Ora, per questi ministri che sono seduti qui dietro di me, forse alcuni seduti davanti a me, sappiamo tutti che a Pietro furono date le chiavi del regno affinché possa metterlo in ordine per voi tramite la grazia di Dio. A Pietro furono date le chiavi del regno. Ora, nel giorno di Pentecoste fu lui che aprì il regno ai giudei, lo ammettiamo. E quando Filippo scese e predicò ai samaritani e li battezzò nel nome di Gesù Cristo, soltanto lo Spirito Santo non era ancora venuto su di loro e tuttavia Filippo aveva lo Spirito Santo. Così mandarono a prendere Pietro e lui e Giovanni scesero e imposero le mani su di loro e ricevettero lo Spirito Santo. È giusto? Bene. Poi scopriamo che un giorno era sul tetto della casa avendo una visione, Cornelio aveva avuto una visione che era un gentile. E lo mandarono alla casa di Cornelio e là egli aprì il Vangelo ai gentili. Ecco i vostri tre popoli, il popolo di Cam, di Sem e di Japhet. L'apostolo non usò più le chiavi per aprire il regno, perché allora lo fu per tutti. Ora, notiamo quando egli venne, c'erano i gentili, noi, gli anglosassoni. Noi non aspettavamo un Messia. Eravamo pagani, romani e così via, adorando idoli. Ma c'erano due classi di persone, o due razze, che lo aspettavano. Erano il giudeo e il samaritano. E il samaritano era metà giudeo e gentile. Ora ascoltate attentamente, ora così non lo mancherete. Ora, quelli, egli viene solo a coloro che lo stanno aspettando. Lasciate che lo ripeta nell'uditorio stasera. Se siete qui come critici, se siete qui come increduli, egli non vi toccherà mai, vi rimprovererà soltanto. Ma va da coloro che lo stanno aspettando, che sono credenti. Da nessuna parte nelle scritture egli venne, in nessun altro modo se non per i credenti. Ecco dove egli promise di riunirsi. Per compiere la sua guarigione, egli portò un cieco lontano dagli increduli, fuori dalla città, per guarire i suoi occhi. Egli viene solo ai credenti. Così i gentili in quel giorno non aspettavano alcun Messia, ma i samaritani e i giudei lo aspettavano. E quando venne dai giudei, mostrò il suo segno come Messia. E i veri credenti riconobbero che era il Messia, l'incredulo lo rigettò e fu maledetto da ciò. Ora noi troviamo poi in San Giovanni il quarto capitolo, egli ora sale a Samaria, nella città di Sicar. E quando egli sale lassù, manda via i suoi discepoli a comprare del cibo. E mentre essi sono via a comprare cibo, uscì una donna di cattiva fame, e lei era. Aveva molti mariti, e lei uscì per prendere acqua, e Gesù disse: donna, portami da bere. E lei dice: il pozzo è profondo, e inoltre abbiamo la segregazione qui là. Voi giudei non dovreste chiedere a noi samaritani tali cose. Non è consuetudine che un giudeo chieda ad una samaritana. Egli disse: ma se tu sapessi a chi stai parlando, vedete, chiedereste a me da bere. La conversazione, cosa stava facendo? Afferrando il suo spirito. Alla fine egli trovò qual era il suo problema ed egli disse: vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse: non ho marito. Disse: tu hai detto bene, perché hai avuto cinque mariti e quello con cui vivi ora non è tuo marito. E in questo hai detto bene. Osservate quella donna. Questo è un rimprovero per le persone di oggi. Quella donna sorgerà nel giudizio e condannerà queste generazioni. Quella prostituta malfamata si alzò e disse: Signore, vedo che tu sei profeta. Noi sappiamo, ci è stato insegnato che il Messia, che è chiamato il Cristo, l'unto, quando egli verrà, egli farà questi segni. Ma tu chi sei? Gesù disse: io che ti parlo, son d'esso. Su quello lei lasciò la sua brocca e corse in città e disse agli uomini della città: venite a vedere un uomo che mi ha detto quello che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? Ora, fratelli e sorelle canadesi, non siamo bambini, guardiamo la Bibbia. Se quello era il segno del Messia ieri, sia per i giudei che per i samaritani, non sarebbe lo stesso segno del Messia per il gentile? Ora, più tardi, quelle opere non furono mai fatte davanti ai gentili in quei giorni. Ma lasciatemi finire per arrivare al gentile. Ora sappiamo che abbiamo avuto 2000 anni senza una traccia da nessuna parte di tutti quei fenomeni dopo la Pentecoste. Abbiamo avuto grandi diffusioni di chiese, un grande Martin Lutero, un grande John Wesley, e sono stato nei loro edifici e sono stato al pulpito di Wesley. Ci penso ora, su un lato, dove predicava 1500 ogni mattina. E alla sua tomba, madre Susanna, in tutte le diverse parti del mondo, ai grandi uomini e così via. Ma amici, non è mai stato fatto dai giorni degli apostoli e dall'estinzione di quel primo movimento apostolico fino a circa la metà della Chiesa, il terzo secolo dopo la morte di Cristo. Non abbiamo mai avuto questo movimento. Ora, la Chiesa uscì da... quella era l'uscita dalla Chiesa apostolica ed è nata lungo diverse centinaia di anni, circa 1000 anni là o più, di epoche proprio buie sono chiamate. Poi da questa parte uscì nella prima riforma quello che era Martin Lutero, poi venne John Wesley e poi il movimento pentecostale. In quest'epoca qui in cui viviamo c'è il raduno di un'epoca della Chiesa. Ora notate, se Dio è il Dio infallibile, se Egli è il grande Geova, Egli non può trattare un figlio in un modo e un altro, l'altro figlio in un altro modo. E quello che Egli ha fatto per loro deve farlo per noi, o loro avevano qualcosa che noi non abbiamo ricevuto. Quindi se Egli lascia che la Chiesa entri sulla base della teologia, Egli ha trattato male la Chiesa gentile. E quando egli promise che ne avrebbe dato di più di quello che avevano in passato, quindi c'è qualcosa di sbagliato da qualche parte se non lo riceviamo. Ma ascoltate, fratello mio, sorella, non lasciate che vi passi sopra la testa. Ciò passa sempre sopra la testa delle persone e non ne sanno niente. Non riconobbero mai i profeti nei loro giorni finché non furono morti. Ne riconobbero che Gesù Cristo era il figlio di Dio finché egli fu morto, sepolto e risorto. Ecco quando la Chiesa iniziò a rendersi conto che egli era il figlio di Dio. Guardate San Patrizio e molti dei santi da questa parte. Guardate Giovanna d'Arco, voi cattolici qui. Guardate Giovanna d'Arco, come l'avete chiamata? La vostra chiesa l'ha bruciata a rogo come una strega perché vedeva visione e pregava per i malati. E allora avete detto che era una strega, l'avete bruciata a rogo, e quella donna che implorava misericordia. Oh, qualcosa più di 100 anni dopo avete riconosciuto che era una santa. Cosa avete fatto per ravvedervi? Avete dissotterrato il corpo di quei sacerdoti che l'avevano orsa e li avete gettati nel mare. Ma vedete, lei è passata proprio sopra la vostra testa. Dio l'ha presa e voi non l'avete riconosciuta. Così è di ogni epoca. Egli lo nasconde agli occhi del savio ed intendente lo rivelerà ai bambini che sono umili e impareranno. Quindi svegliamoci, fratello mio, sorella. Prendiamo la citazione di Gesù solo un momento prima di chiamare una fila di preghiera. Gesù disse: come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Osserviamo cosa significa i giorni di Sodoma. Ai giorni di Sodoma c'erano tre classi di persone: il sodomita, il membro di chiesa tiepido, che erano Lot e il mondo. E c'era Abram, la chiesa eletta chiamata fuori, seduta da sola sul monte, prendendo la via dei pochi disprezzati del Signore, prendendo le piccole cose della terra, ma era il servitore di Dio. Ora Dio scese in forma di tre angeli. Due di essi scesero a Sodoma e predicarono e chiamarono Lot fuori da Sodoma prima che Sodoma bruciasse. Ora osservate come egli si riferì a quello ora, al tempo della caduta del fuoco. E se abbiamo il giusto senno, possiamo vedere che l'uomo nei suoi risultati per conquistare il mondo ha ottenuto qualcosa che distruggerà il mondo e se stesso con esso: atomica, idrogeno, bombe. E potrebbe accadere prima dell'alba, potrebbe accadere in pochi minuti, il mondo intero potrebbe far venire questi sputini che solamente dire: bene, volete morire o arrendervi? Cosa faremmo, vedete? Ed è posto nelle mani di uomini peccatori. E se a qualcuno capitasse di bere troppa vodka un giorno e facesse partire uno di quei missili, ogni nazione li ha pronti, devono solo tirare la leva, ebbene, il mondo non potrebbe sopravvivere. Ed è esattamente ciò che Dio profetizzò che sarebbe venuto: i cieli e la terra saranno in fiamme e bruceranno con fervente calore. Disse: prima che venga quel grande e spaventevole giorno del Signore, il mondo sarà arso dal fuoco. Malachia 4. E disse: i giusti cammineranno sulle ceneri, le ceneri vulcaniche degli empi nel millennio. È così. Ma prima che quel giorno venga, egli disse: io manderò Elia che restaurerà la fede delle persone verso i padri. Di cosa era simbolo? Gesù disse: come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ora Sara, sua moglie, era vecchia. Abram era stato Abram alcuni giorni prima di quello, ma il suo nome fu cambiato in Abraham da Dio quando Dio gli parlò nella visione. Ma mentre l'angelo si sedette con la spalla alla tenda, gli disse: Abraham, dove è tua moglie Sara? S-A-R-A, era S-A-R-A-I, sapete? Così egli disse: dove è tua moglie Sara? Disse: lei è nella tenda dietro di te. Egli disse: Abraham, non ti nasconderò questo, ma hai confidato in me ora per 25 anni e io ti visiterò secondo il tempo della vita. Voglio che voi, come uditorio misto, siate assennati ora per mentre esprimo questo. Ti girò verso la tenda e disse: perché Sara ha riso, dicendo: così e così, come possono avvenire queste cose? Ora guardate, vedete cosa disse Gesù? Ora osservate il significato. Prima che venga il giorno del Signore, nel giorno della venuta del figlio dell'uomo, Dio sarà nella Chiesa facendo lo stesso segno per le persone, per la Chiesa eletta, come fece per Abramo prima che Sodoma bruciasse. E notate quel segno, lo stesso segno che Gesù fece quando era qui sulla terra, lo promise negli ultimi giorni. Quindi, signori, vorremmo vedere Gesù. Come lo riconoscereste? Secondo le scritture, quando egli si fece riconoscere dai giudei, egli era il profeta che conosceva il segreto del loro cuore. Quanti diranno: questo è vero? Quando si rese noto alla razza dei samaritani, si rese noto come profeta, e la donna andò dentro e disse agli uomini della città: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? Ora lasciatemi prendere il prossimo versetto. E la Bibbia dice che l'intera città, tutta l'intera razza là, credette a Gesù a motivo di ciò che la donna disse, della parola della donna.
He did that sign one time.
Pensate, egli fece quel segno una volta e lo concluse per sempre, dissero. Egli è il Messia, perché egli fece il segno del Messia. Ora ricordate, ora in questi ultimi giorni, notate, non Gesù qui sulla terra in un corpo fisico, ma lo spirito di Gesù in carne umana, essendo il tralcio della vite, farebbe la stessa cosa in carne umana. Quando la Chiesa si riunirebbe insieme, egli si farebbe conoscere tramite loro. Quindi se egli venisse in questa Chiesa stasera e compisse quella stessa cosa, non potremmo alzare le mani e ringraziare Dio come fecero quei greci? Abbiamo visto Gesù. Ecco cos'egli era, ecco cos'egli è. Se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È vero? Quanti vorrebbero vederlo? Chiniamo i capi. Dio santo e benevolo, questo è un grande momento. Questo è un momento che potrebbe significare la differenza tra la vita e la morte per molte persone. In questo momento potrebbe esserci qualcuno presente che sarebbe critico, che potrebbe separarsi eternamente da Dio. Potrebbe esserci uno qui, Signore, che è stato critico e diventerebbe un credente e avrebbe vita eterna. Potrebbero esserci quelli, Signore, qui che sono malati, sono andati in chiesa, i pastori fedeli li hanno unti con olio e hanno pregato su di loro e non hanno potuto afferrare la fede per essere guariti. Possa avvenire, Signore, che vedano che lo stesso Cristo di cui ha parlato il loro pastore ora è salito un po' più in alto con noi, o un po' vicino a noi, un po' più vicino, e si faccia riconoscere fra noi stasera. Allora potranno afferrare la fede per vedere. Sì, Gesù è qui. Egli è in mezzo a noi. Credo in Lui come mio guaritore, come mio salvatore. E poi possono andare a testimoniare, facendo risuonare la loro testimonianza. E tu puoi essere il sommo sacerdote, tu sei il sommo sacerdote della loro professione ora. Quando possono veramente dal loro cuore credere che tu hai fatto l'opera. Sappiamo che per quanto l'opera stessa è già conclusa, ma per appropriarsi della fede, per crederci, ogni cosa è possibile a coloro che credono. Ora, Signore Gesù, starei meglio là sulla riva del torrente, riposando da qualche parte a pescare. O forse seduto a casa mia con il mio bambino, oggi qui per il suo compleanno, il mio piccolo di 6 anni, Joseph. Quanto mi piacerebbe averlo in grembo stasera, vedere quei grandi occhi che mi guardano e dicono: papà, una gioia che tu mi hai dato nella mia mezza età. Starei meglio laggiù o in qualsiasi altro posto piuttosto che essere qui in questa chiesa cercando di sedurre i figli di Dio. Dio, prego che in qualche modo che ognuno qui sia in grado di afferrare queste poche parole spezzettate, Padre. Potrebbero essere state disperse, potrebbero essere state non essere messi nei solchi, nei cuori, come di solito viene messo nel solco il grano. Ma se fossero dispersi, possano cadere nel terreno che tu hai provveduto e i risultati e la lode saranno tuoi, Padre. Mentre noi in questa chiesa, io e questa chiesa, ci affidiamo a te. Oh, vieni, Signore Gesù. Non siamo molti insieme stasera, ma tu ne hai promessi 3 e siamo più di quel numero. E che quando ce ne andremo da qui stasera andando alle nostre diverse case lungo la strada, potremo dire come quelli che vennero da Emmaus dopo la risurrezione. E quel primo grande mattino, la vita botanica era tutta in fiore, la vita era in fiore. E camminò con lui lungo il lato della strada, Cleopa e il suo amico. Loro non riconobbero chi egli era. Ma poi sul far della sera, forse verso quest'ora, quando erano riuniti nella locanda, egli fece qualcosa proprio come fece prima di essere crocifisso. E sapevano che nessun altro lo faceva in quel modo tranne lui. E i loro occhi furono aperti e riconobbero che era il loro Signore ed egli svanì dalla loro vista. Rapidamente corsero dagli altri discepoli e dissero: in verità egli è risorto. Padre, prego che sia la nostra testimonianza stasera. Ora ho parlato di ciò che tu eri nei giorni passati e queste persone hanno alzato le mani che vogliono vederti. Ora sia così per noi questa sera, Signore, per adempiere la tua parola e secondo la tua parola. Quando eri qui sulla terra, hai detto di aver guarito perché era per adempiere ciò che i profeti avevano detto di te. E allora, Padre, stasera tu hai promesso anche queste cose in quest'ultimo giorno. Quindi prego che tu adempia la tua parola stasera. Concedilo mentre ci affidiamo a te. Nel nome di Gesù Cristo lo chiediamo. Amen. Grazie per la vostra gentilezza nell'aspettarmi così a lungo. Ed ora noi domani mattina verremo presto per la colazione. E poi non vi tratterò molto a lungo, ma chiameremo solo, credo. Oh, aspettate, io. Hai dato biglietti di preghiera? Sì, bene, dice di aver distribuito biglietti di preghiera. Cos'era? A o C? C, bene, bene. Da 1 a 100? Bene, chiamiamo solo una breve fila di preghiera in un momento. Sto solo, cerco di vedere in che direzione egli mi dirà di cominciare là, da dove iniziare. E lascio che venga nella mia mente, poi io non ne porteremo troppi. Ma proprio per questo, se Cristo verrà in mezzo a noi e dimostrerà che egli è qui, che egli non è morto ma è vivente, non sarebbe quello... Non potremmo avere tanta fede quanto quella povera prostituta di Sicar? Non potremmo dire noi stessi come credenti cristiani, veramente quello è il Messia perché gli l'ha promesso. Qui la parola dice così ed eccolo qui, proprio qui con noi oggi a compierlo. Perciò, amici, voglio che sappiate, se potessi uscire là, e dico questo con riverenza, non scherzando, ma in riverenza, e mettessi un quarto di dollaro sulla strada e lo spingessi con il naso proprio lungo la strada principale qui, e scendessi per la città spingendo quel quarto di dollaro con il naso, sulle mani e sulle ginocchia per vedervi guarire, inizierei proprio ora e con le torce. Lo spingerei tutta la notte per vedervi guarire. Ora lo intendo davvero. Sono stato malato, so cos'è la malattia. Ma quello non funzionerebbe. Siete già guariti per le sue lividure. Che io imponga le mani su di voi o i ministri vi impongano le mani. Quello va bene, ma non è necessario. L'unica cosa che dovete fare è accettare ciò che egli ha già fatto per voi, vedete? Ed ora i nostri fratelli qui ve l'hanno predicato in modo sano e semplice, che egli è il Cristo. E l'avete creduto e avete accettato la salvezza. E vedete i risultati, quanto siete stati felici? Ebbene, ora la stessa cosa verrà tramite la guarigione o la salvezza. Dovete ricordare, le opere sono già concluse. Ora chiederemo solo se tutti saranno altrettanto riverenti. Ora, se il nostro Santo Padre concederà la presenza del suo Spirito e compirà le stesse opere qui davanti a voi, quanti qui dentro non l'hanno mai visto fare in vita vostra? Vediamo le vostre mani alzarsi. In tutto l'edificio non l'avete mai visto in vita vostra. Volete dire che ci sono solo due persone che non hanno mai... Quanti qui non sono mai stati in una delle mie riunioni? Alzate la mano. Mai in una delle mie riunioni? Ebbene, dove l'avete visto fare allora? Io, ora, c'è qualcosa che non va da qualche parte. Certamente credo che siate sinceri voi. Ebbene, forse l'avete visto, quindi io sono grato di quello. Ma credo che ci sia qualcosa che non va da qualche parte, perché quello non è stato ricevuto correttamente, così forse non mi avete compreso. A volte noto qui dentro abbiamo norvegesi, svedesi e cos'altro, in modo che forse non comprendono molto bene l'inglese, quindi forse, ma avete capito la seconda volta. Così, quanti amano il Signore? Lo dirò così. Ora lo facciamo tutti, va bene, Signore. Ora vediamo, hai detto a C da 1 a 100? Cominciamo dal numero 1, allora, biglietto di preghiera a C. numero uno avete, chi è a quel biglietto di preghiera? Vorreste, sembra che tutti possano camminare, quindi io invece di prendere andare laggiù dagli storpi li porterò proprio quassù. Ora vorrei dirvi una cosa là fuori: quanti sanno che la scrittura dice che Gesù Cristo proprio ora è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità? Siamo tutti d'accordo su questo, sì, bene. Ora quello è il libro di Ebrei, egli è un cosa? Un sommo sacerdote. È lo stesso sommo sacerdote che era quando era qui sulla terra? Egli è lo stesso? Allora come agirebbe nel suo sacerdozio se è lo stesso sommo sacerdote che era ieri? Se egli lo è oggi, agirebbe allo stesso modo, è giusto? Quanti ricordano la storia della donna con il flusso di sangue che venne e toccò il lembo della sua veste dicendo che se avesse potuto toccare la sua veste sarebbe stata sanata? Ricordate la storia? Ora osservate questo, allora forse diciamolo solo come un punto. Lei non aveva un biglietto di preghiera, non poteva avvicinarsi a lui, ma disse io credo che se potrò toccare la sua veste sarò sanata. Così lei sgattaiolò avanti finché toccò la sua veste. Fisicamente egli non avrebbe potuto percepirlo perché la veste palestinese scende larga con una veste sottostante. Così allora egli si fermò e disse: chi mi ha toccato? E l'apostolo Pietro lo rimproverò aspramente dicendo qualcosa del genere: perché diresti una cosa simile? Tutti ti stanno toccando. Come stai? Sei tu il profeta? Sei tu il predicatore? Siamo davvero felici di incontrarti. Vorremmo averti qui, reverendo. Tutti così, disse. E dici chi mi ha toccato? Ebbene, non sembra assennato, potrebbe aver detto Pietro. Così Gesù disse: ma percepisco che virtù è uscita da me. È giusto? Ora virtù e forza, in altre parole, sono diventato debole, vedete? Ora quando ciò fu fatto, Gesù guardò l'uditorio, ascoltate attentamente ora. Gesù guardò il suo uditorio, forse come stare qui, forse più grande, forse non così tanti. Ma egli guardò l'uditorio finché trovò la donna e le parlò del suo flusso di sangue, disse che si era fermato, la sua fede l'aveva salvata, è giusto? Ebbene ora se egli è quello stesso sommo sacerdote, lo stesso sommo sacerdote, voi seduti là in platea non sarete in questa fila di preghiera, non potreste toccarlo con la vostra fede? Non agirebbe egli allo stesso modo se fosse lo stesso sommo sacerdote? Suona logico? Alzate le mani tutti nell'edificio, vedete, vi sto portando a ottenendo il favore di Dio se posso, per farvi vedere che verità, per vedere come rispondete a ciò, vedete, sarebbe lo stesso. Ora voi là in platea dite: fratello Branham non sa niente di me, è un completo estraneo per me, non mi conosce, ma Signore, tu sai cosa non va in me. Quindi se solo tu lo farai, voglio toccarti, Gesù, posso avere la mia guarigione stasera? E poi dite: parla tramite il fratello Branham e lascia che si gira e me lo dica, allora vedrete se glielo farà. Non sarebbe meraviglioso? Non sarebbe? Ciò renderebbe il cristianesimo lo stesso? Sapete, molti grandi dei di Buddha e tutti i Sikhi e i Jainisti e così via delle diverse religioni. E ognuno dei loro fondatori è morto nella tomba, ma noi il cristianesimo abbiamo una tomba vuota. Il nostro Signore è risorto da morte ed egli è proprio con noi, vivendo in noi, mostrando se stesso con prove infallibili che egli è la risurrezione vita, egli è risorto dai morti. Ora il seguente dovrà essere Dio, questo è quanto io posso andare, chiunque lo sa, il seguente dovrà essere Dio. Ora tu non stai proprio lì, signora, andrà tutto bene ora. Ora ecco una signora che è una sconosciuta per me. A proposito vorrei chiedere questo: quanti qui dentro mi sono estranei, sapete che non so niente di voi? Alzate la mano, sapete che solo nella fila di preghiera, ognuno di voi nella fila di preghiera, se siete tutti estranei, bene, ognuno di voi. Ora io vi sono estraneo, ho due o tre amici qui che sono qua su in vacanza con me, un ministro seduto qui all'angolo da giù in Alabama, e ho il fratello Sottman, è canadese, e il fratello Tom seduto qui dietro in quest'angolo qui, là, eccoli proprio qui nell'angolo, quindi li conosco. Ora proprio molto riverente, tutti in preghiera ora. Ora, questa è un'immagine, qualcosa, come stavo parlando qualche momento fa, di San Giovanni al quarto capitolo. Il nostro Signore incontrò una donna di Samaria, una donna samaritana al pozzo. Conoscete la storia? Ora, egli era un uomo, lei una donna, e si trovavano forse come siamo noi ora. E il pozzo è in un luogo panoramico, ed egli iniziò a parlarle finché trovò qual era il suo problema. Era, senti, sali qui se puoi, se non ti dispiace, proprio qui, così non ti sarà così difficile. Così egli parlò alla donna e disse, egli stava cercando di contattare il suo spirito, naturalmente, quando disse, portami da bere, egli la stava contattando. Ora, siate molto riverenti, non muovetevi, vedete, ognuno di voi ha uno spirito, lo sapete. Se non lo siete, siete morti. Così allora è il vostro spirito. E ognuno dei vostri spiriti ora viene in contatto con lo Spirito Santo, vedete? È molto sensibile. Ed esso molto timido, se ne andrà proprio, vedete? Quindi ora solo stiate proprio riverenti e silenziosi quanto potete ora. Ora vi rendete conto voi, cristiana, cosa vado contro? Qui c'è una donna che non ho mai visto in vita mia, ed io siamo estranei l'uno all'altro. Ora, in modo che sappiate, siate certi, guardate, alzo le mie mani, non l'ho mai vista in vita mia. Vorresti solo alzare la mano in modo che vedano? Alza solo la mano in modo che le persone vedano che siamo estranei. Ora, ciò che ho insegnato stasera era la scrittura, ciò che le promesse di Dio erano per questo giorno. Ora, ecco, il cristianesimo deve essere mostrato, o è un falso. La Bibbia o è sbagliata o è giusta. Cristo è risorto o non è risorto. Ora è totalmente impossibile per me conoscere questa donna, qualcosa di lei, chi è, da dove viene, per cosa è qui, cosa c'è che non va in lei, o sarebbe totalmente impossibile per me saperlo. Dovrebbe essere rivelato da qualche potenza soprannaturale. Noi tutti potremmo dire amen a quello. Ebbene, tutto dipende proprio da quello che pensate che sia, vedete? Sta a voi, vedete? Ma ora, se egli lo facesse e mi dicesse qualcosa per cui sei qui, o qualcosa che è stato nella tua vita che sai, ora se dicessi, sorella, il Signore Gesù mi ha chiamato a pregare per i malati, lo credi? Forse diresti, sì, signor Branham, lo credo. Dicessi, bene, io imporrò le mani su di te e pregherò per te. E imponessi le mie mani e dicessi, Gesù, caro Gesù, guarisci questa donna e falla stare bene. E tu dicessi, lo credo, andassi via, credo che staresti bene. Io, lo credereste tutti voi? Certo, lo faremmo, vedete, perché ho chiesto. Ora, quello è vero, quello andrebbe bene. Ma ora, cosa? Se iniziamo a parlare di un Cristo risorto e una promessa di mostrare se stesso fra noi, vedete? Allora, ora, quello pone qualcos'altro. Ora ecco che egli viene qui e può dirti cosa sei stato, cosa non va in te, o cosa desideri, o qualcosa del genere. Qualcosa che tu conosci e sai che io non conosco. E sapendo che sono un uomo non avrei modo di saperlo, allora quello mostra che se egli sa cosa sei stata, egli sa cosa sarai. È giusto, uditorio? Vedete? Ora proprio molto riverente, lei è una brava persona, ma sono venuto da voi così stanco, sono stato 6 mesi sul campo finché sto proprio per... Il fratello Mercer mi ha incontrato poco fa, ha detto, fratello Branham, sembri sul punto di svenire, cadere. Ho detto, lo sono, vedete? 6 mesi di questo, a volte 20 e 30 visioni in una notte, al punto che mi sta proprio uccidendo. E ricordato, una fece uscire virtù da lui. Cosa pensate che farebbe a me un peccatore salvato dalla sua grazia? Solo perché gli disse farete più di questo, perché io vado al Padre. La scrittura deve essere adempiuta. Ora, se egli mi spiegherà per cosa sei qui, saprai se è la verità o meno, vedi tu. La signora è davvero consapevole, sa che sta succedendo qualcosa, per cui ecco, sto osservando una luce che sta scendendo proprio su di lei. E la signora soffre di un vero e proprio nervosismo, per cui vuole che si preghi, è giusto. Nervosa, se è giusto, non è vero? E poi stai proprio per affrontare un'operazione, giusto? Quello è per un'escrescenza. Se Dio mi dirà dove è l'escrescenza, crederai che sono suo profeta? È nel tuo naso. Se è giusto, alza la mano. Ora, credi? Ora l'unzione è qui da qualche parte. Sei consapevole che qualcosa sta accadendo, una sensazione davvero dolce, così? Quello è il Cristo, lo Spirito Santo. Ora alza solo la mano, se è giusto che senti una sensazione davvero dolce. Eccolo. Ora questa unzione, tramite questo, impongo le mani sulla mia sorella nel nome di Gesù Cristo per condannare tutte le opere del diavolo affinché sia sanata. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai e la pace di Dio sia con te. Ora credete che egli vive? Certamente egli vive.
How do you do, lady? You and I being strangers to one another, that is true. First time of meeting, but God knows both of us.
Come va, signora? Tu e Dio siamo estranei l'uno all'altra, quello è vero. È la prima volta che ci incontriamo, ma Dio ci conosce entrambi.
If he will reveal to me what's your trouble, you believe me to be his servant?
Se egli mi rivelerà qual è il tuo problema, crederai che sono suo servitore? Lo farai.
You're not here for yourself. You're standing
non sei qui per te stessa, sei qui per qualcun altro, un'amica che soffre di follia. È vero, non è vero? Credi che starà bene? Dio ti benedica. Vai e possa la pace di Dio essere con te, ciò che hai creduto. Sarà proprio in quel modo. Vieni a questo. Come stai? Parli inglese? Sei indiana? Giudea.
Very fine. Oh, you should. That's good. Here we are.
Va molto bene. Oh, dovresti. Ecco, bene, eccoci. Parli ebraico? Yiddish?
Here we are again. A Jewish standing here.
Eccoci di nuovo, una giudea che sta qui. Allora sarebbe grandioso vedere il Messia. Sai che essendo una giudea, che il Messia doveva essere il profeta di cui parlò Mosè, egli sarebbe risorto. È giusto, mia sorella giudea? Allora sono certo che non faresti l'errore che fecero i sacerdoti del Tempio nei giorni passati di rigettarlo. Crederai che sarebbe il Messia. Questa è una scena biblica proprio in questo momento, amici. Una donna giudea a cui è stato insegnato di credere che il Messia sarebbe stato un profeta. Ora quello, io non sono il Messia, è il suo Spirito, lo Spirito Santo. Ecco cos'è. Vedete, siamo solo unti con il suo Spirito. Egli è la vite, io sono solo uno dei suoi tralci. Sei in una condizione piuttosto grave, soffri di un tumore, è così. Ora continua a sentirlo arrivare da quassù, dice, lo stai indovinando. Non lo sto indovinando? Ora ricordate, non potete nascondere i vostri pensieri ora, vedete? Ecco, lei è una giudea, solo un momento. Non so cosa egli ha detto che non va in te, io. Vedi, è come se andassi. È proprio in un'altra dimensione, un altro mondo. Sì, è un tumore ed è un tumore alla tiroide. È giusto, non è vero? E soffri di nervosismo, è vero. E poi hai un qualcuno per cui stai pregando, è un bambino. Ed è davvero estremamente nervoso e il suo QI, l'apprendimento non va molto bene. Stai pregando per quello è vero. Stai pregando anche per una sorella che soffre tremendamente nervosismo. Signora Lick, il tuo nome, puoi tornare ora, hai la tua richiesta nel nome di Gesù. Credi che egli è il Messia ora? Amen. Dio ti benedica. E voi nell'uditorio, credete con tutto il cuore? Egli è Cristo, il Figlio di Dio. Siate molto riverenti. Vi rendete conto di chi è quella persona fra noi ora? Signori, vorremmo vedere Gesù. Ebbene, ora non vedrete il suo corpo fisico fino alla sua seconda venuta. Ed egli non verrà mai sulla terra alla sua seconda venuta. Saremo afferrati nell'aria per incontrarlo nell'aria. Lo incontreremo nell'aria, giusto, fratelli? Lo incontreremo nell'aria. Ma il suo spirito, vedete come la Chiesa è passata da Martin Lutero, la giustificazione e la santificazione pentecostale e lo Spirito Santo come il coronamento della piramide. Ora egli la sta perfezionando. Ricordate la cima della piramide sul retro del nostro dollaro americano, il grande suggello era mancante. Egli è la pietra della vetta quella rifiutata, così esso la sta facendo così accurata che deve proprio adattarsi. Deve essere il suo ministero che si riproduce di nuovo nella sua chiesa per il rapimento. Ebbene, siamo proprio qui, amici. Credi che i tuoi piedi e le tue gambe staranno bene? Bene, Signore, allora puoi averlo. Amen. Ti sono estraneo, non ti conosco, ma Dio ti conosce. Se il Signore Gesù mi rivelerà qual è il tuo problema, crederai che Egli è il Figlio di Dio e che sono mandato come suo servitore, con tutto il cuore. Quanti nell'uditorio lo crederanno? Non ho mai visto quest'uomo in vita mia. Siamo estranei l'uno all'altro, è giusto? Alza solo la mano, così vedranno che siamo totalmente estranei. Ora, se egli farà questo, se la gente samaritana lo vide compiuto una volta e furono convinti per sempre, di certo noi potremmo essere convinti. Quest'uomo ha avuto molti problemi, è uscito dall'ospedale, un problema alla prostata, un'operazione. Dovresti tornare di nuovo ed è per un problema di emorroidi. È giusto, quello è il così, dice il Signore. Padre Celeste, concedi che le tue benedizioni riposino su questo caro fratello, che sarà sanato in modo da poter vivere per la tua gloria. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, caro fratello. Vai credendo ora, ciò finirà per te. Amen. Dio sia con te, fratello. Credete ora con tutto il cuore? Quanti credono ora con tutto il cuore? Quanti lo accetteranno ora con tutto il cuore? Credete a Lui. Va bene, non dovevi salire così in alto. E se ti dicessi senza dirti una parola che il tuo problema è finito, lo crederesti? Vorresti stare bene? Il problema alla schiena sarà a posto. E la condizione del cuore, tutto andresti proprio avanti e staresti bene? Ora torna indietro al tuo posto allora e ricevilo soltanto e credi con tutto il cuore. Ora che ne è di te, se tu non salisti i gradini, piccola signora là, qui, e se ti dicessi che sarai in grado di mangiare di nuovo i tuoi pasti, quel problema allo stomaco ti ha lasciato, lo crederesti? Se vorrai, alza la mano, allora vai a mangiare, Gesù Cristo ti sana. Il problema ai reni, il problema alla schiena e così via ti ha già lasciato. Puoi andare a casa ora ed essere sanata. Credi con tutto il cuore. Guarda qui, Signore, credi che io sia suo profeta. Credi che la vecchia tosse asmatica ti lascerà e non l'avrai più, lo fai? Lo credi con tutto il cuore? Allora torni indietro e credulo e sarà proprio in quel modo. Soltanto abbi fede, non dubitare. Se credi a Dio, Dio te lo concederà se tu lo crederai. E se solo ti dicessi là in piedi, non dicessi niente, ti dicessi solo di andare al tuo posto, staresti bene, lo crederesti? Vai al tuo posto e starai bene, ecco tutto. Voglio solo vedere così il resto di voi, vedere se avete così tanta fede da credere. Credereste la stessa cosa? Continuate, dite, il Signore benedica. Ora cosa penseresti? Se te lo dicessi, dici, preferirei fratello Branham che mi dicessi cosa non va perché sono un po' preoccupata. Non è giusto? Non ti sto leggendo la mente, ma non potresti nascondere i tuoi pensieri in questo momento. Bene. Il tuo problema femminile, il problema della signora ti lascerà così. Tu puoi tornare al tuo posto. Vai con lei, fratello, stai bene. Gesù Cristo ti sana. Credi con tutto il cuore? Che ne è dell'uditorio? Siate molto riverenti. Questa signora seduta qui molto in fondo alla pina, qui alla pina, che mi guarda con problemi alle ginocchia, credi che Dio ti sanerà, signora? Una signora piuttosto robusta, non ti conosco, non ti ho mai vista in vita mia, ma hai problemi con le ginocchia, se è giusto alza la mano. Che cosa ha toccato? Chiedetele cosa ha toccato. Lei ha toccato il sommo sacerdote, Gesù Cristo, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Lo credete con tutto il cuore? Questa signora seduta proprio qui che soffre di artrite, credi che Dio ti sanerà, signora? Credi con tutto il cuore che egli ti guarirà. Alza la mano se lo credi. Bene, cosa hai toccato? Non hai toccato me, sei a 6 metri da me. Hai toccato il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Credi con tutto il cuore e ti lascerà. Qualcun altro qui dentro crede? Ecco, ecco, tu con la mano alzata. Credi, credi là dietro. Quella signora, credi con tutto il cuore. L'esaurimento nervoso ti lascerà. Hai avuto un esaurimento nervoso, è così. Hai anche l'artrite, hai delle complicazioni. È giusto? E siamo estranei, agita la mano così. Chi hai toccato? Non hai toccato me, hai toccato il sommo sacerdote. Ora il tuo esaurimento nervoso è passato. Puoi andare a casa e stare bene nel nome di Gesù Cristo. Quanti di voi credono che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è risorto dai morti? È il requisito che chiediamo. Signori, vorremmo vedere Gesù. Vediamo il suo spirito operare fra il suo popolo. Alzate le mani. Ora vi chiederò di fare qualcosa. Quanti credenti ci sono qui? Tutti quelli che hanno alzato le mani sono credenti. Ora fareste qualcosa per me? Imponete le mani su qualcuno seduto vicino a voi. Volete solo mettere la mano su di loro? Guardate cosa egli ha fatto stasera. Guardate solo cosa ha fatto. Ora voglio che ognuno di voi, che in il capo, dirò solo una preghiera. Voglio voi la ripetiate dopo di me. Dio Onnipotente, Creatore dei cieli e della terra, Autore di vita eterna, Donatore di ogni buon dono, ora confesso la mia fede in te, la mia fede in tuo Figlio Gesù e in tutte le sue parole. Egli ci ha incaricato di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo. Egli disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, essi riceveranno guarigione. Io sono un credente, sto pregando per questa persona su cui ho imposto le mani. Loro stanno pregando per me. Io credo per loro, loro credono per me.
We believe that we are healed.
Insieme crediamo di essere guariti perché stiamo seguendo il tuo mandato. Nel nome di Gesù. Amen. Ora tenete i capichini, tenete il capo, rimanete proprio racchiusi con Dio. Avete fatto la vostra confessione. Lo stesso Cristo che è risorto nell'ultimo giorno, venne il mattino di Pasqua, è proprio qui fra voi. Voi ricordate soltanto, così dice il Signore, non vedrete mai più in nessuna epoca della Chiesa gentile, non vedrete alcun segno che seguirà questo più grande. Questo è l'ultimo segno per la Chiesa. Racchiusi con Dio ora, credete. Credete solo che Egli sta riversando la bontà del suo spirito nel vostro corpo. E siete guariti perché quel credente ha le mani imposte su di voi e state sentendo la sua benedizione. Ora, mentre credete con tutto il cuore, ora pregherò per voi e chiunque abbia la propria mano. Le loro mani su di voi rappresentano le mie mani rappresentano le mani di Dio. Ora ognuno di voi inizi proprio a credere, ora che lo vedrete venire proprio al vostro posto e dire: Figlio mio, è tutto finito. Nostro Padre Celeste, nella la sacralità di questo momento, quando si devono prendere decisioni dove uomini vivranno o moriranno, questi cristiani hanno fatto la loro confessione a motivo della Tua presenza e che la Scrittura ci dice che siamo al tempo della fine e hanno le mani imposte l'uno sull'altro, che è la Tua parola che commissiona la Tua Chiesa. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola non verrà mai meno. Perciò, Satana, tu sei un essere sconfitto. Non hai alcun diritto legale, tanto per cominciare, nel tormentare queste persone. Sei un bluff e noi ti smascheriamo. Gesù Cristo ti sconfisse nella sua morte e risurrezione. Il suo sangue ha pagato ogni prezzo del peccato in cui hai fatto cadere la famiglia della razza umana. Ed ora siamo di nuovo figli e figlie. Il suo spirito unto sta parlando con noi stasera, come fece con Adamo nella frescura della sera. Quindi non puoi più trattenere questi cristiani. Ti comando per il Dio vivente di allontanarti da queste persone malate. Esci da loro affinché possano uscire da questo edificio stasera liberi da malattia. Con una fede che è così predominante, ti scaccerà fuori dai loro pensieri e regni. Nel nome di Gesù Cristo ordino a Satana di lasciare queste persone, queste malattie sotto forma di malattia che sono il diavolo. Si allontanino da queste persone tramite il nome di Gesù Cristo. Mentre abbiamo i capi chini, vorrei chiedere se c'è qualcuno presente che non conosce Gesù come proprio Salvatore e vorrebbe alzarsi in piedi e dire: mentre sono nella sua presenza voglio confessare i miei peccati e dire che ho sbagliato. Potreste essere un membro di chiesa, ma siete stato un incredulo e non avete creduto fino ad ora, e ora volete credere in Lui e volete alzarvi per testimoniare. Vorreste alzarvi in piedi e dire: accetterò Gesù come mio Salvatore. Ci sarebbe uno fra noi che lascerebbe questo glorioso spirito del Figlio di Dio? E ricordate, prima che sorga l'alba al mattino, potreste essere proprio nella sua presenza. Lo stesso che si sta muovendo in questo edificio stasera per rendere conto di quello che farete con lui. C'è qui quella persona che non ha mai accettato Cristo e vorrebbe accettarlo. C'è qui quella persona che si è sviata e vorrebbe tornare a Cristo stasera mentre siete nella sua grande presenza. Alzatevi in piedi. C'è qui uno che è un membro di chiesa e non sa cosa significhi essere nato di nuovo, il parlare faccia a faccia con Dio e godere della comunione dello Spirito Santo. E vorreste riceverlo? Vorreste alzarvi in piedi? Se qui non c'è, allora quanti accetteranno la propria guarigione? Si alzeranno in piedi. Dio vi benedica proprio così dappertutto. È meraviglioso, quello va bene, accettate la vostra guarigione. Alzatevi in piedi solo un momento, rimanete proprio in piedi, alzatevi in piedi, tutti quelli che vogliono accettare la propria guarigione. Vedete, Egli vi sta guardando, Egli vi sta proprio guardando, Egli è qui. Ricordate, dico questo nel nome del Signore, tramite l'incarico che mi è stato dato da un angelo mandato da Dio. Come tutti voi avete visto la luce che gli Stati Uniti hanno protetto da copyright a Washington D.C., appesa nella sala religiosa di storia religiosa Washington D.C. È l'unico essere soprannaturale che sia mai stato fotografato in tutto il mondo, è appesa nei corridoi della Germania dove l'hanno scattata. Così dice quello spirito, egli è qui ora per guarire e salvare chiunque crederà in lui. Ricordate, il Signore vi benedica, vi ringrazio per esservi alzati. Ora il resto dell'uditorio si alzerà in piedi, voi che state bene volete alzarvi in piedi. Grazie per la vostra bella serata e la buona collaborazione. Vorreste andare al telefono domani da qualche parte per la città e portare i malati e gli afflitti, poiché Gesù possa guarirli mentre teniamo questa piccola riunione? Dio vi benedica sempre. Lo amate? Alzate proprio le mani così. Vorresti darci un accordo, sorella? Io l'amo, io l'amo. Quanti conoscono il cantico? È uno dei miei preferiti. Bene, se volete. Bow our heads now while we hum it. Chiniamo i capi ora mentre lo cantiamo. Vi do il vostro pastore. Finché ci incontreremo domani mattina. Dio ti benedica, pastore.